Benvenuti a tutti, nona puntata di Scusate il College Football, Andrea Ghezzi che vi parla. Settimana scorsa, ragazzi, ero talmente rincoglionito che devo aver sbagliato anche il numero della puntata. Però non se ne è accorto nessuno. Questa sera abbiamo ritrovato Oleg Bogdea, che si è ripreso dalla febbre. Non sappiamo se si è ripreso dalla sconfitta contro South Carolina. Ciao Oleg.
Mi ritrovate, ragazzi, un saluto a tutti.
Guardate come sta schiscio Fabio Moras, l'uomo che non voleva fare i podcast. Come stai, Fabio?
Bene, bene, sono sempre presente adesso.
Ormai non te lo dobbiamo quasi neanche più chiedere. Anzi, ci scrivi tu per sapere se facciamo il podcast. E l'uomo più felice del weekend, Guido Semplici.
Ciao Andrea, buonasera a tutti.
Tu sappi, Guido, che se anche nella scaletta non l'ho messo, ti lascerò parlare per una volta bene dei tuoi Canes, perché è da lì che partiamo. Cavaliers, Virginia era chiamata una reazione dopo la sconfitta dopo il brutto secondo tempo contro Notre Dame. La risposta invece è arrivata dai Canes, che hanno sfornato una prestazione vintage con una difesa finalmente dominante. Guido, mi fermo subito per darti modo in 30 secondi di raccontarci le tue sensazioni sulla partita.
Sì, hai centrato benissimo il punto sulla difesa e quello avevamo detto la scorsa settimana su Manny Diaz, che avrebbe ripreso un po' il controllo del reparto. Ha funzionato bene, abbiamo visto una difesa ampiamente diversa a quella delle prime partite, ma molto simile a quella delle scorse stagioni, e questo è un bene per Miami. Buona anche la prova offensiva contro una difesa comunque forte come quella di Virginia, e Daninos che si è lamentato molto per le imprecisioni sui terzi down in red zone, in cui probabilmente Miami avrebbe potuto vincere in maniera più larga se avesse fatto il proprio dovere. Però tutto sommato una buona vittoria che ci voleva contro una squadra che comunque era numero 20 in ranking, quindi bene, ora partiamo da questa vittoria, dai.
Beh, hai fatto un tweet in settimana sulla questione quarterback, lo vuoi raccontare anche ai nostri ascoltatori?
Sì, Jaren Williams ha sempre questo problema alla spalla che non sembra migliorare, e quindi anche contro contro Georgia Tech la prossima settimana partirà il titolare Cozy Perry, che ha giocato abbastanza bene contro Virginia, appunto contro una buona difesa. Diciamo, ha fatto vedere di essere un ragazzo e un giocatore molto maturato. L'anno scorso aveva avuto diversi problemi comportamentali, avevano portato un po' a perdere il posto da titolare e fare un po' avanti e indietro la panchina. Invece sta rispondendo bene. La patata bollente nelle mani di Manny Diaz sarà quando Jared Williams sarà al 100%, che cosa farà con Cozy Perry se continua a giocare bene.
Quindi ad ogni modo, meglio averne due buoni più Tate Martell, che sarebbe arrivato a Miami per fare il quarterback, ma sta facendo credo tutto tranne che quello. Sì. Meglio averne due che non averne nessuno, come è stato negli anni precedenti. Non è stato giocato il Red River Showdown, purtroppo la partita è stata rimandata a data da destinarsi, non si sa se verrà mai recuperata. Ad ogni modo ha vinto Oklahoma, anche qui prestazione autorevole della difesa. È inutile spendere parole su Hurts o su CeeDee Lamb, che ho definito i Batman e Robin dei Sooners. Secondo a me è quello che ha impressionato di più. Poi Fabio ci racconterà, analizzerà un po' di più le partite quando entreremo nello specifico. Ha impressionato la statistica dei 9 sec e delle meno 9 yard in 23 tentativi concessi a Sam Ellinger, che è uno che normalmente la palla la sa portare. Però ecco, sulla partita ci torniamo poi, e quindi non perdiamoci troppo tempo adesso. Non ci eravamo preoccupati minimamente settimana scorsa di segnare Georgia contro South Carolina, convinti che sarebbe stata la solita passeggiata dei Bulldogs. 4 turnover a 0 hanno però indirizzato l'incontro in una maniera abbastanza inaspettata. Rodrigo Blankship ha sbagliato il field goal dalle 42 yard, che avrebbe mandato la partita al terzo tempo supplementare. Morale della favola, ha vinto South Carolina. Ne parlerà dopo Oleg, quindi adesso Oleg stai buono che ci torniamo. Un altro dei big match della giornata era quello tra i Gators e LSU. La partita è stata equilibrata fino a metà del terzo quarto. Poi i Tigers hanno schiacciato sull'acceleratore. 3 touchdown consecutivi hanno messo la distanza necessaria per chiudere senza troppi affanni da parte di LSU. Secondo me è abbastanza impressionante il fatto che l'offense di LSU, davanti alla difesa numero uno della nazione per intercetti, non abbia regalato nemmeno un pallone e neppure concesso un sack. Restiamo nella SEC. Alabama affrontava il Kyle Fields Texas A&M. Troppo, direi proprio troppo, questi Tide per gli Aggies, che ancora una volta, dopo essere andati in vantaggio subito 7-0 nel primo drive, non hanno sostanzialmente combinato un granché, e quindi Alabama continua la sua cavalcata indisturbata. Vabbè, ci sono state un paio di non competitive, tipo i 42 punti messi da tabellone a Clemson contro Florida State, Michigan che alla fine vince bene nonostante un po' di montagne russe contro Illinois, Purdue ha battuto i Terrapins, Iowa State dominante. Poi di Iowa State oggi ne parliamo, si è sbarazzata nel secondo tempo grazie a un grande secondo tempo di West Virginia, e Minnesota, di cui non abbiamo detto una parola ma ci toccherà prima o poi parlarne, ancora imbattuta. Quindicesima vittoria consecutiva a South Bend, quindi in casa per Notre Dame, che batte con non poche difficoltà USC. Partita importante per Troy Jones, che ha chiuso con 176 yard. Il touchdown però che ha deciso l'incontro è stato quello di Iambuco, una corsa che ha mandato i titoli di coda. Chiudiamo questa overview velocissima con la seconda sconfitta consecutiva per Iowa, è la sesta in fila contro Penn State. Per gli Hawkeyes non è bastato il fattore campo, Nittany Lions che conquistano la prima vittoria stagionale contro un ranked team. Decisivo un touchdown di Kane a 5 minuti che ha dato il più 11 11 punti di vantaggio a Penn State. Iowa ha rischiato per la seconda partita consecutiva di chiudere senza un touchdown. Penn State che sarà impegnata questa settimana in una super sfida con Michigan, che ci dirà chi è la sfidante a Ohio State. Va bene, torniamo su Texas Oklahoma. Fabio, hai il compito di analizzare in 5 minuti il Red River Showdown e poi LSU Florida. Ti lascio parlare senza introduzioni, perché quello che volevo dire su Texas Oklahoma l'ho già detto. Cioè che sì, non è stata giocata.
Sì, esatto. No, è stata giocata, è stata la consueta discreta partita, diciamo bella, godibile, anche se di fatto i Sooners non sono mai stati in svantaggio, e per chi ha visto la partita in diretta non c'è quasi mai stata l'idea che Texas potesse vincere questa partita. E, ottimo, hai segnalato tu i 9 sack della difesa di Oklahoma su
Ma quando
su
mai li ha fatti? Non li ha mai fatti nella loro vita, neanche sommati.
È incredibile, una cosa incredibile, no? Davvero, e qua io credo, insomma, diamo i giusti meriti a Grinch. Adesso non so se è tutto merito suo, Alex Grinch, che è il defensive coordinator di Oklahoma, che, diciamo, visti i problemi della secondaria che comunque ci sono e restano, ha deciso, diciamo, di ovviare a questo problema, di provare a limitare questo problema della secondaria andando appunto a pressare il quarterback, a giocare più sul front, diciamo, a rendere più difficile la vita al quarterback, evitando sanguinamenti sul fronte difensivo profondo. E infatti Ellinger, oltre alle almeno 9 yard con cui ha chiuso, un quarterback che comunque è uno dei migliori per rushing yard nella nazione, ha chiuso con meno 9 yard e ha chiuso anche con 210 yard su passaggio, mi pare, sì, 210 yard su passaggio. Giusto. E nelle precedenti partite contro Oklahoma aveva una media di oltre 380, 390, adesso non mi ricordo, però comunque aveva nelle altre partite le aveva letteralmente demoliti, e invece li ha tenuti, sì, è stato tenuto a quasi 200 yard sotto la media che aveva nelle precedenti partite. Abbiamo detto dei 9 sec, e diciamo anche il merito di Lincoln Riley, che ha scelto questo defensive coordinator anche prendendosi dei rischi, perché ha deciso lui di licenziare l'ex defensive coordinator, che era Mike Stoops, che era tra l'altro fratello dell'ex coach di Oklahoma, che è stato coach per una vita, e quindi è stata una decisione abbastanza complicata. È arrivato Grinch e quindi il Riley adesso è un po' più, diciamo, è disteso, è più tranquillo che questa sua scelta abbastanza forte lo stia ripagando. E il primo tempo abbiamo detto chiuso 10-3 in modo abbastanza clamoroso, poi è tornata diciamo la vecchia Big 12 e si sono visti di più gli attacchi nella ripresa, però comunque in generale è stata una discreta partita, godibile e bella anche dal punto di vista scenografico, come sempre.
LSU Florida?
Sì, su LSU Florida, hai detto tu bene, è stata una partita equilibrata, anche questa molto bella, due attacchi che sono sembrati veramente in palla entrambi per più di tre quarti, tant'è che si rispondevano colpo su colpo su un touchdown e contro touchdown. Le statistiche secondo me parlano abbastanza da sole, quelle di Burrow che ha chiuso con 21 su 24 e 3 touchdown per 293 yard e 3 touchdown, quindi praticamente è un rapporto touchdown incompleti pari a 1, 3 touchdown e 3 passaggi incompleti. E per LSU ha funzionato bene anche il gioco sulle corse, 13 portate per 134 yard per Clyde Edwards e Lair, i soliti ricevitori Jamar Chase e Justin Jefferson hanno fatto le solite più di 100 yard. E per quanto riguarda Florida invece, ottima secondo me la prestazione di Kyle Trask, che si è un po' perso sul finale. Diciamo colpa anche di un play calling un po' particolare di Dan Mullen, che secondo me fino all'ultimo quarto è stato quasi impeccabile, con scelte ha coordinato bene gioco di corsa e gioco sul passaggio, e anche con questa staffetta tra i due quarterback che magari non ha portato grandissimi risultati, facendo giocare il backup di Kyle Trask, che è Emory Jones, che praticamente entrava da running back, cioè entrava e portava palla, non ha quasi mai lanciato, mi pare, forse due volte. E, comunque, tutto questo un play calling molto variegato che fino al quarto quarto ha portato i suoi frutti. Poi c'è stata una scelta, diciamo, particolare su un terzo e uno che Dan Mullen ha deciso di andare con un passaggio, probabilmente proprio perché la difesa di LSU poteva aspettarsi una corsa, ha deciso di provare un passaggio direttamente in end zone, che è stato intercettato da Derek Stingley, grandissima prestazione tra l'altro di Derek Stingley, il safety di LSU, e da quell'intercetto lì poi LSU ha segnato nel successivo drive, ha aperto la forbice a 14 punti e di fatto Florida non è più rientrata.
I miei due altri compagni di viaggio vogliono aggiungere qualcosa o possiamo far parlare Oleg?
Volevo dire, ho provato a contare il mistake con delle difese di Texas, ma ho perso il conto.
Sul touchdown non so quale dei tanti di Lamb, cioè mia moglie, ero appena uscito dalle terme, mi ha visto lanciare il telefono contro i proprietari delle terme in cui mi trovavo durante la partita. Dopodiché, cioè, delle cose un po' imbarazzanti.
Invece LSU contro Florida, ecco, secondo me sono anche adesso, secondo me, i due attacchi più belli da vedere nel panorama collegiale insieme a quello di Ohio State. Una partita molto bella. LSU, secondo me, squadra molto completa, può dare tanto fastidio ad Alabama nella loro division, però ecco, l'unico secondo me punto debole, ecco, secondo me è la DD line, che non è proprio di altissimo livello secondo me, però come squadra in generale l'attacco fortissimo, la secondaria molto forte.
Guido, vuoi chiudere tu?
Sì, ha detto bene Fabio, la cosa è un po' più mi ha fatto dubitare l'attacco di Florida è stato questa staffetta tra Kyle Trask, che onestamente stava andando molto bene, con Emory Jones, che non è propriamente appunto un quarterback passatore, quindi entrava solo per correre. Secondo me lì Kyle Trask ha perso un po' il ritmo, tant'è che quando dopo è rientrato ha commesso qualche errore e alla fine è costata la partita a Florida. Però ovviamente niente da togliere alla prova generale dei Gators, che in un ambiente molto ostile si sono fatti valere, e che a questo punto potremmo anche mettere come favoriti, o perlomeno come un avversario molto più credibile per Georgia nella SEC East.
Va bene, note dolenti, Oleg, bisogna parlarne. Come avete fatto a perdere contro South Carolina? No, cioè, perché non ho altre domande, vostro onore.
Secondo me, se chiediamo a Kirby Smart, neanche lui lo sa. E comunque, ecco, cominciamo da questa stagione, sapevo che una sconfitta barra due sarebbero arrivate. Pensavo più alle partite dopo, no, contro Auburn o Florida. Non mi sarei mai aspettato una sconfitta in casa contro South Carolina, che comunque per la cronaca ha giocato la partita quasi perfetta, secondo me. Ecco, in questa sconfitta ci sono da mettere un po' un paio di cose, diciamo, che sono venute male. Per esempio, l'offensive line fortissima ha giocato un po' male. Per la prima volta ho visto From leggermente in difficoltà, infatti ha lanciato 30 intercetti, di cui secondo me, ecco, solo il primo è colpa sua. Ha lanciato una palombella, diciamo, quando era quasi a terra. Secondo errore del wide receiver, che ha girato un'altra parte, ha sbagliato lui lì. La terza non vuole neanche parlare era cos'è? È un terzo down che il wide receiver era libero, non ha preso la palla che è andata sul suo casco, intercetto, palla South Carolina. Comunque, ecco, come squadra in attacco, specialmente per quest'anno, Georgia ha faticato molto, specialmente con i wide receiver, perché secondo me, ecco, il front office non era proprio pronto per la perdita di tutto il reparto di wide receiver, perché ricordiamo l'anno scorso Riley Ridley è andato ai Chicago Bears al draft, Hardman a Kansas, e il terzo Jeremiah Holloman è stato sospeso dalla scuola per un stupro, classica roba da sec, che poi è andato a Florida International.
Classica roba da sec, che bello.
Ecco, siamo rimasti praticamente senza wide receiver, infatti siamo andati a rubare Lawrence Cager dai Canes. Hanno cominciato a giocare i due freshman, che ancora sono bravi, si vede, ma non sono ancora pronti. Sta giocando Tyler Simmons, che è un senior, che infatti le due cagate che abbiamo fatto in attacco contro Notre Dame e questo intercetto del terzo, colpa sua. I primi tre anni non ha mai visto campo. Adesso capisco anche il perché. In difesa comunque ci difendiamo bene, perché è una squadra talentuosa, sono sempre piena di sophomore giovane, un big play lo concediamo sempre. Comunque in difesa bene. Ecco, l'attacco storicamente Georgia già da un paio d'anni è senza idee, gioca un po' troppo, cioè si capiscono le giocate, manca quella imprevedibilità che serve a un attacco comunque forte come quello di Bulldogs. Ecco, per l'anno prossimo, ecco, magari l'anno prossimo con un po' più di esperienza in più, se From resta, che se si parla che dovrebbe restare anche per l'anno da senior, magari sarebbe un anno di esperienza in più. Comunque, ecco, quest'anno la cazzata l'abbiamo giocata. Adesso per arrivare in fondo, ecco, dovremmo vincere il derby contro Florida. 2 novembre. E poi abbiamo anche la partita fuori casa contro Auburn. Comunque sì, quella contro Florida sarà
contro Florida
fuori.
Rigiocate tutto, anche perché poi ne parliamo.
Sì, sì.
Sì, perché no, ne parlo poi dopo, poi adesso. Guardavo oggi, alla fine Mizzou è 2-0, chiaramente senza Kelly Bryant, e comunque con un calendario che si farà un attimino più complesso, non dovrebbe restare molto lungo in vetta alla division. 3-1 voi, 3-1 Florida, alla fine quella del novembre dovrebbe essere lo spartiacque per la SEC East.
Sì, sì. Chi vince, secondo me, dovrebbe vincere la division per poi trovarsi contro una tra LSU e Alabama, e dall'altra parte, che anche lì secondo me sarà un testa a testa fino alla partita, che cos'è, tra 2-3 settimane, no? Dovrebbe essere anche là.
Sì.
Ecco, giocano ad Alabama, però.
Questa è la domanda che voglio fare a Guido e a Fabio. Detto che, ok, Georgia e Florida si giocheranno, avranno lo scontro diretto e si giocheranno la division lì, probabilmente. Come vedete a questo punto della stagione, perché abbiamo superato la boa di metà regular season, come vedete la situazione nell'altra division? Cioè, LSU ha veramente tutto per poter scalzare Alabama?
Beh, a quello che gli è mancato in tutti questi anni per impensierire Alabama, ovvero un attacco. E non è solo avere un attacco, è
un QB.
Avere il migliore attacco di tutto il college football. Quindi sicuramente avrà la chance di poter scalzare Alabama. È chiaro, tutto si deciderà in una partita e sarà non facile per LSU in casa di Alabama. Quindi insomma, non ci resta che guardarla.
Fabio?
Sì, sono d'accordo, cioè, c'è poco da aggiungere. Se l'attacco gioca così, soprattutto la linea offensiva che lascia tempo, lascia comunque protegge bene Barrow ha dimostrato di poter fare la differenza. E è chiaro che se segnano praticamente ad ogni drive, poi se la giocano in difesa, insomma, anche con Alabama.
Sì, anche perché quest'anno la difesa dell'Alabama sta concedendo più del dovuto. Abbiamo già fatto questo discorso, ho già detto che tutti gli anni, nelle prime 4-5 settimane è una discussione che esce. Poi insomma la difesa sale di livello, Alabama in generale sale di livello. Però quest'anno, condivido quello che dite voi, LSU sembrerebbe avere le armi, perlomeno per giocarsela. Poi vincere potrebbe essere un altro discorso. E andiamo da Guido, Michigan Penn State. Lo dicevo prima, questa partita ci dovrebbe dire chi è la sfidante nella division e probabilmente anche nella Big Ten. Non voglio tagliare fuori Wisconsin assolutamente dal ragionamento, perché Wisconsin ha preso a sberle Michigan non troppo tempo fa. Però diciamo, dai, la partita di sabato ci dovrebbe dire chi è la sfidante dei Buckeyes nella division, perlomeno. Guido?
Sì, sarà fondamentalmente in gioco questo tra Michigan e Penn State. Sarà la famigerata partita, il Whiteout Game, ovvero quella in cui tutto il Beaver Stadium si veste di bianco. Bellissimo. E quindi sarà anche qui ancora un'ambientazione speciale per il college football. Tra Michigan e Penn State sarà una partita, diciamo, un po' strana, perché ad agosto nessuno avrebbe messo davanti Penn State a Michigan, perché Michigan comunque era stata un po' lanciata soprattutto dai media come papabile pretendente ai playoff, mentre Penn State comunque doveva fare conti con un ricambio generazionale abbastanza importante. In realtà siamo alla situazione inversa, nel senso che Penn State è sicuramente ad oggi una squadra migliore rispetto a Michigan. Innanzitutto Michigan potrebbe essere senza il loro miglior running back, che è Zach Charbonnet, che stava giocando bene contro Illinois ma è dovuto uscire per infortunio. Ancora non conosciamo lo status e quindi non sappiamo se ci sarà. La tattica di Penn State presumibilmente sarà quella di stoppare le corse e poi aggredire con una fortissima difesa al quarterback di Michigan, Patterson, che diciamo ha fatto benino contro avversari di minor caratura rispetto ai Wolverines, ma invece ha faticato molto contro avversari un po' più forti. E sicuramente Penn State, tolto Ohio State, è l'avversario più forte che Michigan, con cui Michigan giocherà. Quindi anche lui ha chiamato una prova molto, molto importante per lui e per la sua carriera e per Michigan. Io però, sfidante di Ohio State, ci
sembra
andrei
una
piano.
Parola grossa. Sì, però qualcuno deve provare.
Sicuramente sì, però cioè, non lo so.
Sì, stanno giocando un altro campionato i Buckeyes. L'ho scritto oggi, esatto. Se l'avete letto nel preview del weekend. Fino a questo punto Ohio State è veramente una squadra di livello superiore. Però tutti gli anni Ohio State perde una partita che non deve perdere. E poi dopo vi chiedo cosa ne pensate di Ohio State Northwestern, che è il rematch del Big Ten Championship dell'anno scorso, posto che c'è una chiara favorita in Ohio State. Però abbiamo visto negli ultimi anni sempre Ohio State cadere in partite stupide. Concedetemi questo termine.
È verissimo, e soprattutto l'anno scorso c'era secondo me una forte differenza tra le due fasi, tra l'attacco che comunque andava bene e la difesa invece era un colabrodo, tant'è che appunto sia Greg Schiano sia appunto Alex Grinch, che ora fa le fortune di Oklahoma, sono stati allontanati dal ruolo. Al loro posto è stato preso Jeff Hafley, che era un coach, allenava la secondaria in NFL, mi pare 49ers, e l'arrivo di questo ragazzo molto giovane tra l'altro ha cambiato completamente la difesa, che è una delle migliori della nazione, facendo appunto affidamento, soprattutto cambiando le abitudini dei giocatori difensivi di Ohio State, soprattutto sui tackle. E devo dire che l'attacco è quello di Urban Meyer cambiato un po' da Ryan Day, a cui ha aggiunto qualche elemento anche di pro style offense, come le formazioni con il doppio tight end, specialmente in red zone. Quindi è una rielaborazione del solito attacco, che comunque ha sempre funzionato. La difesa però è salita di livello rispetto all'anno scorso, è fortissima. Quindi secondo me la differenza tra l'anno scorso e quest'anno è proprio questa, cioè le due fasi finalmente a Ohio State hanno un uguale rendimento, che è molto alto. Quindi faccio fatica a vedere sia Penn State che Michigan, che so comunque buone squadre ma che hanno un po' di qualche difetto, impensierire Bias, perlomeno sulla carta. Poi sappiamo, quando le squadre scendono in campo, specialmente nel college football, è tutto da decidere.
Banalità, che poi è la cosa più bella. Avete qualcosa da aggiungere, Oleg o Fabio, al discorso di Guido?
No, ho detto tutto con Guido. Io sono pienamente d'accordo con lui.
Fabio?
Sì, no, anche io, scusate, mi ero mutato. No, okay. No, non ho niente da dire.
Avevamo capito, però ai radio il silenzio è brutto. Va bene, niente, quindi non hai niente da aggiungere, non te lo chiedo neanche. Allora, arriviamo all'ultimo punto della scaletta, si mischia un po' con i pronostici, ragazzi, nel senso che scorrendo la schedule di Week 8 ci sono delle partite piuttosto interessanti che ci diranno qualcosa nella lotta, relativamente alla lotta nella Pac-12 e alla Big 12, nel senso che dovrebbero definire i rapporti di forza o potrebbero comunque darci delle indicazioni. Partiamo dalla Pac-12, perché c'è Washington-Oregon, con Oregon che all'interno della conference è ancora imbattuta, mentre Washington deve assolutamente vincere. E poi c'è Arizona State contro Utah Utes. Come le vedete queste due partite? Vi aspettate che siano dei verdetti definitivi o è ancora troppo presto?
Secondo me, nella North Division, secondo me la sfida tra Oregon e Washington è quasi sì un dentro fuori per Washington, perché andando 2-3 e Oregon andando 4-0 sarebbe quasi fatta, ecco. Invece nella South Division qua sono ancora tante squadre, praticamente tutte attaccate, sono 4 squadre, 2-1. Secondo me è una sfida importante, perché sono due college, no, in ranking molto in forma, ma non è decisiva secondo me ancora, ecco.
Sì, Oregon-Washington sicuramente c'è molto in gioco. Per Washington, diciamo, la possibilità di poter comunque probabilmente vincere la Division Nord, mentre per Oregon c'è veramente una concreta possibilità di andarsi a giocare un bowl importante, quindi sarà una partita interessantissima. L'altra partita lo stesso, perché comunque Arizona State è una squadra che è molto, molto interessante e ha fatto vedere delle discrete partite. Utah sembra aver un po' ritrovato l'attacco dopo appunto qualche infortunio a quarterback e running back titolari, l'avevano diciamo fatto fare agli Utes delle prove un po' sottotono, quindi anche questa sarà una vittoria importante. Ecco, secondo me importantissima per Oregon, importante per Washington. Arizona State e Utah sono due squadre che se la giocano, si giocano la Division Sud, insomma, diciamo verdetti no, ma una cosa molto, molto vicina.
A Fabio invece voglio chiedere qualcosa relativamente alla Big 12, perché sembriamo essere estimatore di Iowa State. Iowa State, Fabio, che era partita maluccio, si è ripresa secondo me nelle, al di là dei risultati, anche nel gioco nelle ultime settimane, e adesso ha l'insidiosa sfida con Texas Tech. Come la vedi?
Allora, intanto siamo entrati nel Brocktober, come lo chiamano ad Ames, ovvero l'ottobre di Brock Purdy, che 6 partite finora, 0 sconfitte, e quindi prosegue questa sua,
cioè, è un ultras dei Cyclones, Fabio Moras, in realtà.
No, non però. Sono un ultras, però quest'anno devo dire mi sono piaciuti dall'inizio, e vabbè, un po' per via della mia scelta, che li ho messi come sorpresa, diciamo, ho iniziato un po' a tifar per loro in questa stagione, ovviamente. E le due sconfitte che sono arrivate con un margine totale di 3 punti, che secondo me sono andate anche oltre i loro demeriti, anche se ok, ci si aspettava di più. però potevano andare veramente per poco, potevano entrambe girare in un altro modo. E hanno ritrovato l'attacco a partire da Purdy, ma non solo, con West Virginia soprattutto nel secondo tempo si è visto, con ottimi giochi soprattutto di passaggio, e li hanno praticamente demoliti, e anche in difesa si sono ritrovati dopo qualche scricchiolio con Baylor, soprattutto nel terzo quarto, mi pare, con Baylor, che hanno preso due touchdown, una difesa che diciamo era il loro punto forte nella Big 12, essendo appunto una conference in cui le difese sono un po' trascurate, loro erano diciamo la squadra che probabilmente convinceva di più dal punto di vista difensivo, invece all'inizio avevano scricchiolato un po' troppo. E con West Virginia invece hanno tenuto bene, una West Virginia che la settimana prima aveva diciamo fatto penare Texas, e quindi non era proprio, ci cioè, arrivava da un'ottima prestazione.
Esageriamo.
Non sono un'ottima squadra, però dai, potevano essere insidiosi, invece sono stati spazzati via, soprattutto in trasferta, quindi non so, fiducia ritrovata nei Cyclones dopo un avvio diciamo a rilento.
Fabio, ragazzi, ha citato Baylor, adesso vi faccio parlare, ti faccio parlare Oleg. Fabio ha citato Baylor, ragazzi, alla fine ok, Oklahoma vincerà, cioè arriverà prima nella conference, nessun dubbio. I Longhorns, con tutti i problemi difensivi che hanno, rischiano un pochettino, e c'è Baylor 3-0 che adesso gioca contro Oklahoma State.
Sì, non me lo sarei mai aspettato. Per me, quando ho guardato, no, prima che iniziasse il campionato, lo mettevo nei bassi fondi, no, della Big 12. Invece con la squadra di Matt Rule sta facendo molto molto bene. 6-0, 3-0, non giocano un football bellissimo, però sono una squadra molto attenta, senza grandi errori, ecco. Ricordiamo poi, no, la storia di Baylor, che viene da tanti anni, da quel famoso scandalo. Poi il primo anno di Matt Rule, se non ricordo male, è finito con un 1-11 addirittura, sì. Rischiava di essere licenziato, invece sono stati molto bravi a dargli fiducia. L'anno scorso un 6-6, diciamo, molto buono. Quest'anno, oltre le aspettative, ma anche secondo me anche di tifosi di Baylor, ecco, secondo me molto bene. Vero, non hanno chance per contrastare Oklahoma, però secondo me sono in lizza per un bowl molto importante nel nuovo anno, ecco.
Guido, vuoi aggiungere qualcosa?
No, avete detto tutto voi. Cioè, sì, Baylor abbastanza impressionante, ma Matt Rule è un nome molto caldo nell'ambiente di football, anche NFL. Cioè, è stato cercato da diverse squadre NFL in questa off season per un posto a capo allenatore, poi alla fine nessuno gli ha dato, in realtà nessuno è andata convinta su di lui, quindi alla fine è rimasto a Baylor, che sta facendo molto bene. Per l'altra partita invece, su Iowa State e Texas Tech, sono d'accordo con Fabio, Brock Purdy è veramente un bel giocatore, quindi ha fatto bene a cavalcare questo cavallo dall'inizio.
Stiamo attenti, perché questo weekend ci sono insomma partite parecchio interessanti che noi non ci esimiamo dal pronosticare. Iniziamo da Duke Virginia.
Aspetta. Dimmi. Secondo me prima dovremmo parlare della settimana scorsa, come sono andate i risultati.
No, ma no, non c'è sì, niente, sì. Non è successo niente. Cioè, adesso, perché una settimana ha fatto cagare, devi
No, ma più che, ma beh, il tuo culo è finito, quello lo sappiamo, però comunque, ecco, parliamo di Fabio. Parliamo di Fabio, che ha fatto un 7-7. Ecco. Un applauso per Fabio, che
io non pronostico più, ragazzi.
Lo snake funziona.
Dopo aver beccato Miami,
io ho fatto un buonissimo 6-7, sbagliando solo i Cavaliers contro Miami.
Io cosa ho preso, 3?
Guido, aspetta, arriviamo dal migliore al peggiore, ecco. Guido ha fatto 5 5-7 sbagliando Iowa e Virginia. Andrea ha indovinato Alabama, Clemson e LSU, che secondo me anche qualcuno che non capisce di football l'avrebbe detto, e invece le altre 4 che contavano le ha sbagliate.
Allora, ragazzi, però
addirittura un sicuro Michigan State, se si ricorda.
Allora, oggi quando ho scritto l'upset alert, ho proprio ho ricordato gli ultimi miei tentativi di centrare delle partite improbabili finiti malissimo, tipo Tennessee che ne ha presi 50 e sti infami degli Spartans che sono stati rullati senza pietà. E raga, ho capito, però cioè io mi prendo delle responsabilità, era facile giocare Wisconsin contro Michigan State, io mi sono preso la squadra più debole. Ma vabbè, che Virginia perdesse contro Miami, onestamente, cioè ho pronosticato sempre Miami vincente fino a settimana scorsa. La prima volta che gli ho detto che perdevano, che avrebbero perso, hanno vinto. Quindi Guido, forse questa è un'indicazione: se sto zitto su Miami o comunque li do perdenti è meglio. Va bene, torniamo ai pronostici di Week 8 e partiamo, dicevo, da Duke Virginia, che è sempre, ricollegandoci al discorso rapporti di forza all'interno delle division, anche questa è una partita che ci dirà qualcosa di più. Inizio io. Virginia.
Anche per me Virginia, hanno molto da farsi perdonare dalla partita con Miami. Secondo me sono in casa, vinceranno contro Duke.
Partita bella sia a football sia sarebbe stata bella anche a basket. Dico anch'io Virginia.
Sì, Virginia che deve riprendersi dalle ultime brutte prestazioni, quindi.
Ok,
vince.
Quindi uno su, l'abbiamo presa una perché Fabio Morras è infallibile e quindi Virginia. Ohio State Northwestern, riedizione, lo dicevo prima, del Big Ten Championship del 2018, ovviamente Ohio State.
Sì, anche per me Ohio State, partita si girerà venerdì, però troppo dislivello di talento tra le due squadre, quindi Ohio State.
Ragazzi, io c'ho Justin Fields al fantasy, dunque devo fare minimo un quarantina di punti, minimo, ecco, Ohio State, ma neanche, secondo me, non è neanche da parlare, perché Ohio State è già con il record immacolato ai playoff.
La speranza è che sia una bella partita, però non penso onestamente che si possa pronosticare qualcosa di diverso da Ohio State.
Iowa State, Texas Tech, qua pronostico per ultimo, voglio sentire cosa dite voi prima e soprattutto cosa dice Fabio Morras.
No,
solito giro, Guido, Oleg, Fabio e mi tengo io per ultimo.
Sì, Texas Tech è una squadra che sta andando migliorando, però io penso che Iowa State sia un po' migliore su tutti i fronti e credo che vinceranno, quindi Iowa State.
Sì, anch'io con il Cyclones vado, Iowa State.
È un rischio perché dicono tutti Iowa State, però ovviamente dico Iowa State.
Io faccio il differente, mi piace pensare differente, Texas Tech. Va bene, faccio io lo snake a sto giro, ragazzi, cioè sennò finiamo tutti col record immacolato o le sbagliamo tutte. Oregon Washington, parto io. Washington perché penso e credo che sia la partita della... questa però la dico tutte le settimane, quindi a questo punto vorrei cambiare in Oregon. Da, no, Washington, Huskies, dai che giocano anche in casa. Aspetta.
Sì, in casa Washington. Okay. Sicuramente Oregon ha fatto molto bene in casa e adora un po' più di fatica in trasferta. È la partita della vita della stagione via per Washington. Secondo me in casa ti vengo dietro e dico Washington Huskies.
Avete detto Washington e loro, io dico Oregon sicuramente.
Sicuramente, la certezza del signor Oleg.
Dico anch'io Oregon, perché sono stati davvero forti.
Lo Snake, guardalo qua, guardalo come lo mette in pratica il suo metodo per non sbagliarne neanche una. Baylor Oklahoma State, e anche qua mi gioco l'upset, Oklahoma State.
Sì, anche per me Oklahoma State è un upset.
Sì.
Chi è favore? Baylor. Sì. Ok.
Baylor deve ancora perdere.
Sì. No, non si può andare contro Mike Gundy. Oklahoma State.
Saggio, ragazzi.
Io mi gioco Baylor.
Eccolo qua, Oleg.
E io mi gioco anche io Oklahoma State.
Lo Snake, abbiamo abbandonato Oleg.
Mike Gundy è una religione. No,
esatto, ragazzi, no, non scherziamo. Arizona State, Utah. Qua, che palle. Non voglio sbagliarla.
Questa non è facile.
Allora, io ti dico, Arizona State è uno dei pochi upset che ho preso quest'anno. Vabbè, contro Michigan State, mi direte voi. Però voglio pensare che Utah non si può permettere di perdere questa partita, quindi Utah, dai, Utah.
Sì, anche per me USA, che ha una forte difesa, Arizona State invece ha una linea offensiva che mette un po' in difficoltà il giovane quarterback Jaden Daniels. Secondo me non saranno abbastanza per USA, che vincerà contro Arizona State.
Vado avanti, dai, Arizona State.
Rischioso.
No, invece dico Utah, perché hanno ritrovato Zach Moss e questo fa la differenza, quindi vinceranno gli Utah.
Chiudiamo con, perché sono sette sempre i pronostici e quindi ce ne manca uno, ovviamente non poteva lasciarla fuori, Michigan Penn State. Allora io dico Michigan, dopodiché se questi perdono non ne parlo più per il resto della mia vita. Michigan.
No, io dico Penn State. Michigan ha tutto sommato una difesa abbastanza forte, Penn State dovrà comunque sudarsi ogni punto sabato, molto passerà anche dalla linea offensiva di Penn State, che viene da un'ottima prova contro una linea difensiva molto forte come quella di Iowa. Whiteout Game, Beaver Stadium, Penn State vince.
Secondo me è la partita più bella dell'anno, ecco, secondo me. Proprio come pubblico, il Beaver Stadium, 111.000 persone, tutto in bianco, cioè una roba, darei un rene per vedere questa partita. Dico Penn State perché mi piace molto come squadra, giovani, molto bene.
Vediamo se Fabio fa lo snake.
Io vi confesso che Penn State Michigan è stata proprio la partita che mi ha fatto innamorare del college football qualche anno fa, insomma, più di qualche anno fa. E per il whiteout e per tutto quello che c'è dietro, veramente una grandissima partita, una grandissima ambientazione. E dico Penn State perché sono fortissimi in difesa, quasi inspiegabilmente, cioè quasi inaspettatamente fortissimi in difesa. E Michigan, boh, non lo so, continua, anche se vince non convince mai, anche con Illinois ha vinto il primo tempo praticamente la partita e poi si è quasi fatta riprendere. Insomma, non mi convince mai fino in fondo.
Vero, però
hai lasciato fuori tre partite, secondo me, le più belle della settimana. Cominciamo con stanotte Utah Stanford, bellissima. Poi Temple SMU ancora ricordiamo, senza sconfitte. Poi la partita più bella, secondo me, ecco, Florida State contro Wake Forest.
Vabbè, ho capito. Cioè. Cioè, sei veramente uno strozzo. No, ma allora perché non parliamo anche di Wisconsin Illinois, di Auburn Arkansas?
No,
ma perché
no,
non di
no,
Iowa Purdue? No. Perché non di Houston UConn? Ma c'è anche un Kent State Ohio che secondo me potrebbe raccontarci delle storie, o un Georgia Tech Miami, o un NC State Boston College, o un Central Michigan Bowling Green, o un Northern Illinois Miami Ohio. Cioè no, parliamone ragazzi, perché se volete vado avanti, ce l'ho davanti la schedule, ve le dico tutte. O c'è anche Louisiana Monroe contro Appalachia State, e in realtà questa era
ha vinto, ha giocato.
Esatto, 25 24 del ranking. Ma c'è anche un Indiana Maryland che a basket sarebbe bellissima, o un Charlotte Western Kentucky, o un Kentucky Georgia, o un Rice. Basta, dai ragazzi, non è che posso leggervi tutta la schedule. No, però adesso nella battuta di Oleg, in realtà, allora, Temple, ti dico che di queste partite marginalmente ne ho parlato. No, vabbè, di UCLA e Stanford non ne ho parlato. Però Temple contro chi è che gioca, mi hai detto, aspetta.
Temple contro SMU.
Ecco, secondo me Southern vince Temple. Ecco, vuoi il pronostico? Vince Temple.
Anche secondo me.
Ma ragazzi, i Gophers che sono ancora imbattuti e giocano contro Rutgers e quindi saliranno 7-0, ne vogliamo parlare? No, dico, parliamone.
Rutgers e Gophers.
Ah beh, ho capito, New York gioca a basket forte.
Quindi arriveranno.
Ah no, neanche quello. Vabbè, niente, stendiamo un velo pietoso. No, c'è anche, sarebbe, no, in realtà ci sarebbe anche Boise State, altra imbattuta, rischio, ve lo ricordate tutti, di perdere subito la prima contro Florida State e poi è 6-0. Noi non parliamo mai di queste squadre, parliamo solo delle squadre forti.
Ma il campo blu.
No, ma giocano a BYU.
Giocano a
BYU. Giocano a BYU. C'è anche un Nevada Utah State.
Perdono.
C'è anche un Nevada Utah State da non sottovalutare. Buona, le abbiamo dette tutte. Allora, vi tocca salutarvi. Mi dispiace, però siete stati bravi. 44 minuti, 45 minuti in questo momento, cazzeggiando un bel po'. Guido Semplici, un abbraccio. Grazie mille.
Ciao, ciao a tutti, grazie, alla prossima.
Oleg Bogdeleva, faccia di merda, era meglio quando eri malato. Forza Cardinals.
Un saluto a tutti. E poi sono finite bene i Cardinals comunque.
Ma pensa alla soddisfazione. Pensa che soddisfazione, ma... che ho a dirti questa cosa.
No, ma sai, la cosa più brutta è che se noi andavamo contro la Nationals, perché siamo nella stessa division, quest'anno li abbiamo battuti molte volte, eravamo favoriti secondo me con questa, però la vita è così.
Con i National che ho visto nel Championship Series la vedo dura, però vabbè, era un ragionamento. Fabio Moras, un abbraccio anche a te.
Anche a te, un saluto a tutti quanti.
Va bene ragazzi, non mi resta che salutarvi, ringraziamo sempre gli ascoltatori tantissimi, se volete scriverci, contattateci, scriveteci, ci trovate su Twitter, su Facebook, scusate il disturbo, scusate il college football, qua inizio a perdere i colpi, è un podcast di Addon Magazine per The Cutting Edge, ci trovate su www.thecuttingedge.it o sul canale Spreaker di The Cutting Edge. Un abbraccio e ci sentiamo settimana prossima, buon college football a tutti.